Allora riprendiamo, adesso dobbiamo procedere con molta calma, pian pianino, passo passo. Direi riprendiamo dal punto in cui abbiamo terminato prima, cioè la lebendige Gegenwart. Io tengo molto a questa espressione, la presenza vivente, diciamo così. Che cos'è la presenza vivente? Ma abbiamo cominciato a capire che è un transito. Che è qualche cosa che si deposita in luoghi supporto. Adesso uso espressioni attente, no? Sulle quali ho molto riflettuto. Il transito vivente si deposita in luoghi supporto provvisori. Ecco, questa espressione la chiamiamo precipitato di mondo. In filosofia, quando riusciamo a costruire un piccolo lessico, diciamo così, preciso, sul quale ci si può intendere, sul quale non ci sono ambiguità, va bene, allora diventa un punto dove appoggiare il piede. Ma che cosa sono questi luoghi supporto in cui il transito vivente si deposita, questi precipitati? Cioè, si possono fare degli esempi? Si devono fare degli esempi, naturalmente ricordando che sono esempi. Che sono luoghi di transito, eccetera, eccetera, in movimento provvisori. E allora io ho fatto questo elenco di parole, diciamo così, cioè di luoghi supporto, schermi, quadri, figure, adesso si capisce perché insistevo sulle figure, disegni, ma anche propositi, ma anche progetti. Ma anche opinioni, come sappiamo, vedute, la parola veduta è meravigliosa, perché tiene insieme tutto, vedute. Supporti quindi del sapere, dell'accadere al fare rispondente e corrispondente, al fare rispondente e corrispondente. Apro gli occhi e devo rispondere e corrispondere allo spettacolo del mondo. E qui qual è il supporto? Ci arriveremo. Riprendiamo intanto ora, sì, penso che sia più facile capirci, quello che ricordavamo prima con le due proposizioni che si intrecciano, che si rimbalzano, diciamo così, che si rimbalzano, che non hai l'una senza l'altra, se pensi l'una e non pensi l'altra non hai capito. Se pensi l'altra e non pensi l'una non hai capito. Naturalmente uno potrebbe dire, ma allora cosa hai capito? Eh già, Allora, le due proposizioni erano, siamo nello spettacolo del mondo e l'altra, siamo lo spettacolo del mondo. Perché siamo il luogo, l'occasione della sua manifestazione del suo essere aletzes, di essere aletzeia, appunto, in questo senso, verità manifestativa. Siamo nello spettacolo del mondo sempre, se no dove siamo? Ma è lo stesso che dire che siamo noi lo spettacolo del mondo, il bambino che dice sono io che la muovo. Ha le sue ragioni, dicevamo prima, no? È chiaro che dobbiamo pensare allora a questa soglia se movente, come luogo di raffigurazione della vita. Nei due modi, siamo luogo di raffigurazione della vita in queste parole che dico. Siamo luogo di raffigurazione della vita per quel che siamo, perché sono qui che mi manifesto, che sono manifesto. Quindi siamo nel passaggio, luogo di raffigurazione della vita, soglia del sapere. Ecco, dal supporto al sapere. Siamo sempre dal supporto. Quel supporto nei due sensi, siamo nello spettacolo del mondo, siamo allo spettacolo del mondo. Questo supporto va sempre dal sapere, dall'essere qui presente al sapere, dalla lebendige Gegenwart alla lebendige Gegenwart, come espressione che dice lebendige Gegenwart, ma capite? La lebendige Gegenwart non è una cosa, è una serie di parole, ma sono parole che trascrivono nel loro sapere la lebendige Gegenwart. Ma certo non potrei trascriverla in queste parole se non fosse una lemmindica che è vivente, eccetera, operante, eccetera, eccetera. Quindi questo continuo oscillare dall'accadere al fare, dall'accadere al fare. Ricordavamo, mi pare, la volta scorsa, o forse mi sbaglio, una frase famosa di Pirandello, la vita si vive o si scrive, no? E io dicevo, ma anche la vita che si scrive, si vive. Cioè continuamente noi siamo dall'accadere al fare e dall'accadere al sapere, figure viventi del transito mondano. Ognuno di noi è una figura vivente del transito mondano. Ognuno di noi quindi è una trascrizione della vita. Sono come dire colpi di maglio, no? Sono colpi di maglio che, boom, che ci mettono in un'altra prospettiva. Non avevo mai pensato di essere la trascrizione della vita, no? E queste cose vanno pensate con euforia e umorismo, dicendo: eh già, era così semplice. Ma allora adesso dico una cosa, faccio un piccolo esperimento pratico. Forse se mi avesse portato, volevo farlo, poi non l'ho fatto. Supponete che adesso io vi faccia vedere, ecco, un quadro così, sul quale è disegnato un occhio. E poi che vi faccia vedere un altro quadro, con la sua brava cornice, eccetera, dentro il quale è scritto occhio. Ecco, questi qui sono due figure viventi che sono trascrizioni della vita. Trascrizioni paradossali della vita, naturalmente, come ogni trascrizione, perché per disegnare l'occhio devo aver visto l'occhio. Quindi l'occhio che vede si raffigura vedente e visto. Ma lo stesso è per la parola che scrivo occhio, per la parola muta. Platone diceva parole senza voce, no? Aneufonè, parole senza voce. Occhio. Voi capite che ci vuole una storia infinita per arrivare a questo quadro dove c'è scritto occhio. Ma nello stesso tempo questo quadro dove c'è scritto occhio riassume tutta quella storia. Ci vuole tutta questa storia per dire occhio, ma è a partire da questo sapere occhio che dico di tutta quella storia. E questa reciprocità che è difficilissima da tenere in piedi. Perché la formazione di ogni soglia. Abbiamo detto prima che siamo soglie dell'accadere, supporti dell'accadere della vita, soglie come luoghi di raffigurazione della vita. Ecco, la formazione di queste soglie ha dentro di sé una vicenda sterminata. Io ricordo sempre Vico qui, mi ricorda l'espressione di Vico. Una vicenda sterminata, un passato sterminato. E non a caso prima quando ci chiedevamo appunto dove dobbiamo regredire per trovare la radice dell'informatica, abbiamo detto organismo ambiente, più indietro di così. Siamo andati alla monocellula, al monoorganismo. Allora, diciamo così, l'intera biografia umana, l'intera vita di quello che chiamiamo l'umano, quello che appunto si disegna come un occhio e si scrive occhio. Questa intera vicenda, questa intera storia e biografia, questa storia di saperi. Adesso dico una cosa nuova. Beh, è una storia di fantasmi. È una storia di fantasmi. Diciamo meglio, è una storia di morti. Se noi vogliamo regredire là dove la soglia dell'umano comincia a essere quella raffigurazione vivente che abbiamo detto che è, eccetera, eccetera, precipitato del mondo, eccetera, eccetera. Qui la soglia non è l'organismo e l'ambiente. Certo, questa è presupposta. Questo è il presupposto di tutti i presupposti. La monocellula vivente è il presupposto di tutti i presupposti. Ma il presupposto del sapere, ecco, attenzione, vita e sapere. Il presupposto del sapere, qui è semplicissimo. Dico la cosa più banale del mondo. Sono le tombe. Sono le tombe la prima scrittura del sapere. I paleoantropologi lo sanno benissimo, dicono dove ci sono sepolture umane, dove ci sono ossa umane che sono state conservate, accudite, riunite, lì, sunt homines, qui sono stati gli umani. Cioè, diceva Rilke molto bene con una frase di una sua poesia molto bella, come potremmo essere noi senza i morti? Cosa vuol dire fantasmi, quindi? La riapparizione nel sogno, nella memoria, eccetera, la riapparizione di nomi, di volti, riesumati nel ricordo. La tomba è il ricordo. Ciò che sta lì come sogno, segno di quel che non è più e che non sarà mai più, ma che è trattenuto nel sapere del ricordo. Con questo abbiamo detto tutto, capite? Dopo potremo andare a casa, abbiamo capito. Buona domenica. Abbiamo detto tutto, ma naturalmente questa celebrazione del mai più è complicatissima. Appunto è una vicenda sterminata. Come interpretavano recentemente, devo dire, alcuni archeologi, l'Stonehenge, cioè il cimitero delle pietre, famoso, appunto come un cimitero. Si è scoperto che probabilmente lì si celebravano feste in ricordo, in memoria dei morti, grandi feste dove si mangiava, si beveva, si accendevano fuochi, si faceva l'amore. Ecco, allora vedete come si annodano i fili del tempo. Come sono complicati i fili del tempo. Noi entriamo, come si dice, a gamba tesa, no? Entriamo a gamba tesa a dire com'è il mondo, come sono gli uomini, com'è la cultura, com'è la civiltà. Del tutto dimentichi dell'infinita sterminata vicenda che ci rende possibile questo dire, che non è che sia falso, è semplicemente, come dire, illusorio nella sua pretesa di abbracciare ciò che lo abbraccia, di abbracciare ciò di cui è la conseguenza. Questo, come sapete, è un punto sul quale qui insistiamo sempre. Il sapere è l'origine detta ora di un passato che non è più e che, così come è detto ora, sicuramente non è mai stato. Le ossa di Stonehenge non parlano di sé come stiamo parlando noi ora di loro, non se la sarebbero sognata neanche mai. Chissà come parlavano, chissà cosa vedevano, chissà che fantasmi avevano. Fantasmi nel senso della forza della parola, del fan, del manifestarsi, di ciò che appunto è fine, si manifesta da sé. E allora i fili del tempo. Ne ricordavo prima un esempio molto caratteristico. Facevo un parallelo. È vero? È falso? No, ragazzi, chi se ne frega? Non è né vero né falso, è una ricostruzione ora che dice dietro di me sta un infinito passato, una vicenda sterminata, e ho scoperto, creduto di scoprire, visto come fantasma, come ricordo di morti, che ci sono già stati gli esuli in Europa, quelli che adesso facciamo morire nel Mediterraneo. Ci sono già stati. Sono state le invasioni barbariche. Quelle che noi chiamiamo, loro no, naturalmente le invasioni barbariche, dove l'Europa di una volta è finita per sempre, ne è rimasto il ricordo, quel ricordo che ha costituito una nuova nascita. Ecco, dietro questo ricordo però c'è appunto questo filo del passato dove gli esuli sono diventati cittadini, hanno costruito la nuova Europa. L'Europa dall'Ottocento, mille, anche prima, insomma, dalla caduta dell'impero d'Occidente in poi, a oggi. E allora, come dire, si illumina questa possibilità che, come posso definirla? È utile, è bella, è piacevole, è, come dire, nutritiva. Che dice così, ma forse che non sta succedendo lo stesso anche oggi. Forse Forse che anche oggi siamo di fronte all'invasione dell'Europa, che non è soltanto quella dal Mediterraneo, naturalmente, è anche da tutto il mondo che ci circonda, che non ci riconosce più, ma ci applica. Non ci riconosce più come la civiltà, ma applica la nostra razionalità, non può farne a meno, ha bisogno dei suoi stem, come ne abbiamo bisogno noi. Quindi la fine dell'ordine mondiale moderno sul quale abbiamo tanto riflettuto nelle letture del mercoledì, per chi le ha seguite, che sono state molto interessanti, come per esempio Cacciari ricostruiva questa fine del mondo moderno, fine dell'Europa moderna. E chiaramente siamo verso un nuovo ordine, verso un nuovo ordine che si fa, diciamo, che noi lo vogliamo o che noi non lo vogliamo, cioè non è che dipenda da noi. Però certo passa e transita anche attraverso di noi, perché noi siamo lo spettacolo del mondo e il mondo si spettacolarizza in noi. E ognuno porta il suo piccolo contributo, magari di nostalgia, vabbè, c'è anche quello. Non può non esserci. È poco produttiva, sì, è probabile, è possibile. Ma allora stiamo dicendo, tra le altre cose, en passant, l'abbiamo già detto, ma non ci abbiamo posto attenzione, stiamo dicendo una cosa grossa per il nostro cammino, una cosa molto rilevante, che qui è in gioco dal primo incontro che abbiamo fatto su con Humboldt, la nascita della geografia moderna, dove subito noi commentammo il titolo di quel capolavoro che lui scrisse da giovane e di cui abbiamo letto anche qualche pagina, dove era in gioco l'Ansicht, nella sua ambiguità, il vedere, sapere, scrivere, disegnare, tracciare, camminare, percorrere, istoriare. Era tutto questo. Ecco, siamo ricondotti a quello che è il fulcro del nostro cammino di quest'anno. Se volessi, come dire, riassumere adesso, poi cambio idea naturalmente, chissà come lo dirò domani, ma se adesso col fucile puntato mi dice, devi dire in una parola qual è l'essenza del tuo seminario di quest'anno, qual è il punto, qual è la parola chiave, io devo dire vedere. Se orei, cosa può dire un filosofo? Se non teorei. Al centro di tutto il nostro cammino sta il vedere, è cominciato con Humboldt, continua con l'intelligenza artificiale che riconosce le facce. Vedremo cosa sarà in Leonardo. È quello che ci aspetta, il passaggio da Platone a Leonardo. E per certi versi da Leonardo a noi. Ma rianimiamo fra di noi, questo è facile per noi, che cosa voleva dire Zeorein in Platone? Che cos'era la visione in Platone? E beh, la visione era il luogo dell'anima, no? Era una vivente, speciale maniera soprasensibile di incontrare gli archetipi, di incontrare le idee, le essenze, di che cosa. E qui bisogna stare molto attenti, ma i nostri maestri ce ne sono stati tanti, di bravissimi, che ce l'hanno insegnato per dritto e per rovescio. Non l'archetipo della natura in senso moderno, non l'archetipo, l'idea della natura in senso cristiano o galileiano, no. La natura lì è la physis. Il discorso dell'anima, la visione dell'anima, la visione speciale che è l'anima, la visione soprasensibile, appunto, no? Acquisita attraverso una storia iperuranica, riguarda la lebendige Gegenwart, riguarda la physis. Questo Heidegger l'ha detto in maniera meravigliosa, no? Indimenticabile. È il manifestarsi dell'ente in quanto tale, direbbe poi Aristotele, no? È il manifestarsi dell'ente in quanto tale. È quella lì la visione da cui noi veniamo. e che ha retto il gioco, diciamo così, che ha governato nel profondo l'Occidente, anche cambiando naturalmente, non restando sempre la medesima. Ma voglio aggiungere un particolare che in Platone è decisivo. La storia iperuranica dell'anima che vede le idee che cosa sono? È l'agathon e il kalon, cioè sono il bello buono. Non è che c'è come dire, l'idea del naso. Questo naso è più bello di quell'altro. Questo. Chi legge così le idee di Platone non ha capito niente. Le idee di Platone sono funzionali, cioè sono la funzione buona. Il naso che funziona bene, quella lì è l'idea di naso, che funzioni bene, che respiri bene, che faccia la sua funzione di naso come si deve, che abbia così, in questo modo, come dicevano i greci con parola precisissima, la sua aretè. Che vuol dire virtus in latino, la sua capacità, la sua virtù. Vedete, c'è già qui il passaggio all'etica, no? C'è già qui il passaggio alla pratica. Quello che caratterizza quindi la visione iperuranica dell'anima, quindi il seorein, il vedere e quindi il sapere di cui l'essere umano deve dotarsi è la dialettica. È il dialegheim. È il discorso che fa vedere, che manifesta, che apre alla visione. Tutti insieme, come si dice nella lettera settima, no? Tutti insieme con i nostri ragazzi, sino a che si apre la visione, facendo i discorsi dialettici, dialettici in questo senso. Poi Aristotele cambierà un po' i conti di tutto ciò. I discorsi che rendono possibile la visione della physis, cioè della natura dell'essere vivente in quanto lebendige Gegenwart, in quanto presenza vivente. Bene, dopo questo riassuntino di storia della filosofia antica, diciamo così, rendiamoci conto che questa tradizione però, questa retorica logica, questa scienza della politica come gli antichi l'hanno costruita, viene ereditata certamente dalla fede cristiana, dalla teologia, dalla scolastica. C'è questa confluenza inaudita di meditazione ebraico-cristiana e discorso pagano, sino a nutrire la grandiosa ripresa umanistica. Vedete, come dicevamo prima, i mondi scompaiono, vanno nella nebbia, poi non scompaiono mai del tutto, tornano fuori. Si recuperano nel ricordo, si riscoprono nel sapere. La grande ripresa umanistica che pone una diversa genealogia. Non siamo nati dal Vangelo, noi siamo nati da Platone, siamo nati da Omero. L'invenzione dell'antico, una delle cose più belle che ha detto la cultura romantica. E alla cultura romantica tedesca, che noi dobbiamo questa visione della filologia come l'invenzione dell'antico. Gli antichi mica sapevano di essere antichi, ovviamente. Siamo noi che, avendone il sapere, lo inventiamo. L'inventiamo come quegli antichi che sono oggi antichi per noi. E noi siamo gli eredi di questa antichità che non c'è mai stata, ma c'è nel sapere di oggi. Capite? La paradossalità sulla quale noi, il dorso di Tigre, diceva Nietzsche, sul quale siamo attestati, no? Veniamo di lì. È verissimo. Puoi dire che non è vero, ma nello stesso tempo non è vero. Dice una cosa impossibile, dice una cosa che, riferita indietro, parla di un passato con le parole del presente. Ma come potrebbe parlarne se non con le parole del presente? Ma come potrebbero esserci le parole del presente senza quel passato? E non esci da questa cosa, perché non si tratta di uscirne, si tratta di farla. L'antico è sempre davanti a noi, così come l'umano è sempre davanti a noi, così come la polis è sempre davanti a noi, così come la giustizia è sempre davanti a noi. Allora, abbiamo questa mediazione tra il mondo classico e il mondo cristiano, tra il dire e il vedere. Il dire e il vedere come il sapere. E in questo senso l'Ansicht, gli Ansichten, le vedute, quella che abbiamo chiamato geografia umanistica, no? La straordinaria geografia umanistica di von Humboldt e dei suoi amici di Jena. Avremo occasione qui proprio a maggio, credo, mi sia maggio, di incontrarci con Farinelli, questo grande geografo italiano, che appunto, come dire, difende la geografia umanistica. Sarà interessante chiedergli cosa intende lui per geografia umanistica e in che modo questa geografia umanistica esiste ancora. Perché certo quella di von Humboldt non esiste più. Abbiamo sentito le voci di tanti geografi che sono venuti a parlare il mercoledì e che sono tutti STEM. Cioè la geografia deve diventare una scienza. E su questo non bisogna correre, non bisogna subito dire no, non è giusto, non è giusto. Bisogna in qualche modo lasciare che gli strumenti e le macchine, attraverso l'incremento del lavoro sociale, manifestino la loro verità. Questo nel Medioevo è già accaduto. Quando si incontrano tradizione pagana e predicazione cristiana, teologia cristiana, come tutti sappiamo, non succede l'ira di Dio. Si scatena l'inferno. A Parigi, nell'Università di Parigi, le arti minori e le arti maggiori vanno in piazza, si menano di brutto. Studenti e professori se le danno di santa ragione. Le arti minori perché non vogliono sottostare alle arti maggiori, alla teologia. È la teologia che non vuole gli ingegneri nuovi, i meccanici, vuole i teologi. Questa è la radice poi di quella che noi in tempi molto recenti abbiamo chiamato le due culture, no? Dopo Kant, insomma, ma vedete da quanto tempo sono in cammino le due culture, e quando arriveremo a Leonardo, l'uomo senza lettere, no? Come ricordiamo sempre, lì siamo di fronte appunto ad una rivoluzione dello stesso tipo. Le arti minori hanno messo radice e le arti minori sono diventate la nuova sapienza degli ingegneri, la nuova sapienza degli artisti, dei pittori, degli scultori, degli artigiani, gli artigiani, le imprese. Ah, ecco, vedete come si illuminano le cose improvvisamente, no? Quando meno te l'aspetti. Ah, già, le imprese, abbiamo letto prima Resu che ci spiegava che oggi la scienza senza l'impresa non si può fare, che ci vuole l'impresa per fare la scienza, perché ci vogliono i capitali, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la nuova sapienza tecnica che appunto deve la sua eredità ad una trasformazione profonda nella quale il cristianesimo mette una componente essenziale. Come ricordavamo già prima, nel mondo antico la forza lavoro è quella degli schiavi. Le macchine sono gli schiavi. Aristotele lo dice papale, papale. Dice che lo schiavo è una macchina animata. Animata vuol dire intelligente, insomma. I tecnici non sono uomini nel senso pieno della parola. Non sono vir bonus dicendi per intus. Perché gli uomini buoni, gli uomini veri, gli uomini che hanno diritti politici, gli uomini che hanno potere, autorità, che posseggono la verità, sono gli uomini della religione, sono gli uomini della retorica, sono gli uomini della poesia. Cicerone va in Grecia a studiare la retorica. Io ho visto il teatro dove si esercitava. E poi tornava in Italia e faceva l'avvocato, il grande avvocato, no? Ecco, è la rivoluzione cristiana che rende possibile quindi i nuovi ingegneri rispetto a quelli vecchi, che avevano fatto le piramidi ma non avevano considerazione sociale pari al merito che di fatto incarnavano. E il mondo moderno, nella rivoluzione cristiana nella quale non ci sono più uomini schiavi. E questa è la grandissima rivoluzione, no? Che non è nemmeno finita nel mondo. La, come dire, opinione, la soglia sulla quale si scrive questa nuova verità, che è vera, efficiente. Non perché sia più vero o meno vera, chi non lo stabilisce da dove ti metti. Diventa più vero che gli uomini sono liberi, non schiavi, che nascono liberi, come dice una famosa Costituzione. Sono cittadini, non sono sudditi. Ma allora accade quello che sappiamo tutti, che abbiamo imparato tutti dai libri di storia, dai libri di scuola, la nascita dei comuni, le nuove maestranze comunali, che non sono quelle religiose. L'incremento dei commerci, l'incremento del denaro. Ah già, ma vi ricordate il denaro, quello che paga la mia libertà, no? Che mi rende appunto cittadino, non suddito. Le crociate, i banchieri, le repubbliche marinare, il trionfo finalmente a Parigi delle arti minori. E poi questa cosa immensa sulla quale potremmo fare un intero corso di lezioni meraviglioso. Perché coinvolgerebbe tra l'altro tutto il mondo islamico, il mondo arabo. La riscoperta di Aristotele, la riscoperta della scienza antica, traghettata, tradotta nella scienza moderna attraverso battaglie inenarrabili, guerre. Stefano Tempié, il vescovo di Parigi, che scomunica gli averroisti, che scomunica gli aristotelici, ma gli aristotelici che tengono duro, che alla fine. Come dire, impongono le arti e i mestieri nuovi, e quindi la medicina, l'anatomia, la fisiologia, la meccanica, che rampollano. Vedete, tenere presente tutto questo è un po' ubriacante. Tutto questo è dentro l'intelligenza artificiale. Se non vedi tutto questo, non hai visto niente. Quindi, insomma, noi stiamo dicendo che Leonardo sarà per noi il punto di fusione. Alla ricerca di una centralità del sapere, di una lebendige Gegenwart che per lui è una centralità umana del sapere. Vedremo cos'è l'occhio in Leonardo, vedremo come lui disegna gli occhi, le occhiaie, eccetera, eccetera, come sono in lui già scienza universale. E nello stesso tempo si impongono le specializzazioni. E questo è il destino moderno, e questo, come dire, questo è il. La trappola nella quale non dobbiamo cadere più. Io sono cresciuto dentro la trappola della lotta contro la specializzazione. Le specializzazioni non vanno bene, dobbiamo rivendicare l'olom, l'intero, il sapere. Quindi era una cosa oltretutto molto, come dire, autopromovente dei filosofi. Il vero sapere è quello dei filosofi. No, un accidente, non sanno niente i filosofi. Se vuoi sapere come è fatta la natura, lo devi chiedere al fisico, tu non lo sai. Ma è nata lì questa, come dire, questa battaglia, arti minori, arti maggiori. Perché da un lato c'è la ricerca dell'olon, dell'intero, dell'unione, vedremo, Leonardo è fortissima questa istanza, ed è meravigliosa, è generosissima. E per certi versi arriva sino a Humboldt, e va anche oltre Humboldt. Va anche nella critica della ragione dialettica di Sartre. Ma per altro verso resta vero che le scienze particolari fioriscono, diventano salde, forti, impongono i loro metodi e i loro metodi sono efficaci, danno luogo a risultati, come dire, che non si possono certamente smentire. Galileo con la fisica, Cartesio con l'algebra, Cartesio con la medicina. Sono avventure, cosa facciamo? Li traduciamo in filosofi? No, non è questo il punto. Bisogna fondarsi su un altro punto di, come dire, di fusione di queste varie linee di tendenze, che torna alla questione fondamentale del lavoro. Abbiamo capito, il mondo degli schiavi è finito, nel suo bene e nel suo male. Abbiamo capito, il mondo degli operai, dei proletari è finito, nel suo bene e nel suo male. Resta però il sapere del fare, il passaggio all'etica, alla pratica. E noi già abbiamo assistito ad una trasformazione qui grandissima, della quale tenere sempre ben presente, tenere conto. i lavoratori, lavoratori di tutto il mondo, unitevi, eccetera, eccetera, nella trasfigurazione del capitale che Arezzo ci ha descritto, e altri ancora ci hanno descritto, il lavoratore è diventato un consumatore. È successo questo. Ma questo è immenso. E come ti misuri con una faccenda del genere? Il lavoratore è diventato un consumatore, perché il consumatore è la banca dati di cui parlavamo prima, è il fatto che tu non soltanto sei invitato a tavola, ma sei anche nel menu. È tutto il mondo degli ex lavoratori che non ci sono più, che sono scomparsi, che non lavorano più nemmeno nello stesso luogo, che stanno uno a casa sua, l'altro a casa di un altro, che non si incontrano mai, non si vedono, non si conoscono, come possono costituire un'unità sociale o politica, non se ne parla proprio. Quindi l'irrilevanza del sindacato. Sì, fa certo, lui fa il suo mestiere, cosa deve fare? Ma gli spazi di effettività, di efficacia sono sempre più ridotti, sempre più ristretti, sono irrilevanti. Perché il lavoratore è diventato un consumatore, lui è diventato la merce. Così come il denaro, che era il prezzo che pagavo per liberarmi, è diventato il prezzo al quale la mia vita è incatenata. E questo è il punto difficilissimo da pensare, perché enunciarlo è facilissimo. Cosa ci vuole? Basta avere un po' di buonsenso e aver letto un po' di qualche libro buono. Lo vedi da te che è andata così, no? Lo vedi da te. E tutto si è tradotto in merce uguale, nel vero capitale che è la merce. Ma questo già il terzo libro del Capitale di Marx lo diceva, eh? Terzo libro fondamentale per comprendere questo passaggio, che nel capitalismo la vera merce non è quella che vendi, è il capitale che tu ne ricavi. Quindi non sono utili le magliette con scritto Harvard, non servono a niente. Ma fare capitale sì, ne vendi milioni. E per altro verso, i videogiochi sono una scemenza totale, ma di milioni e milioni di persone che producono capitali immensi. E poi non sono così cretini come è facile dire, bisogna andare a vedere come sono costruiti, che tipo di abilità mettono in campo o stimolano, suscitano. Ecco, la tecnologia informatica viene di qui. Essa è il volano della politica. E allora, ecco, quello che forse stiamo imparando è che quando io ero giovane invece non era, diciamo così, di comune accezione, anzi era il contrario, non dobbiamo prendercela con la specializzazione. In fondo il tentativo modestissimo, spesso anche non del tutto ben riuscito di Mécrie, di puntare sul transdisciplinare, era proprio questo, niente contro le discipline, ma con le discipline, in un dialogo con le discipline, in cui siamo attraversati dai problemi che ci accomunano nelle discipline, in forza delle discipline. Quindi raggiungere il pubblico con una nuova cultura, dicevamo prima, con un nuovo discorso, con una nuova possibilità pratica. Non ne abbiamo la minima idea, diciamoci la verità, non è che noi qui a Mécrie sappiamo come si deve fare, magari. E tutte le volte che abbiamo provato, abbiamo avuto delle difficoltà, molte difficoltà. Ricordo ancora della nostra origine la riscoperta degli antichi grazie alla filologia umanistica. Ma dicevo, c'è un altro inizio. Un inizio dove anche quella è messa in questione, ma è messa all'opera diversamente. Cioè qui appunto, come dire, nascono le due strade, le due culture. O diciamo così adesso, lasciatemi dire così, il paradosso delle due culture, il pregiudizio delle due culture, perché effettivamente c'è stata una divaricazione. C'è stato Petrarca e c'è stato Leonardo. Sono una cosa molto diversa. Appunto, Leonardo dice: io, homo senza lettere, che poi è un'espressione, come si sa, che va intesa bene, che non vuol dire che era un ignorante, naturalmente. Però da un lato c'è questa riscoperta dell'antico, questa costruzione dell'antico, questa ricostruzione della nostra identità di europei in quanto eredi dell'antico, che sono l'opera della filologia umanistica. Tutto il cammino dell'umanesimo, tutto quel cammino che ha sancito nei secoli che il maestro dei maestri era il filologo. Chi ha fatto saltare il tavolo su questa faccenda? Adesso tutti sappiamo benissimo che il filologo è il dipartimento più piccolino dell'università, che non ha una lira, e quattro disperati. E chi se ne frega dell'antichità e del Medioevo? E chi ha fatto saltare il tavolo è stato un grande filologo, il più grande filologo del suo tempo, cioè Nietzsche. Andate a leggere gli appunti di Nietzsche, wir Philologen, noi filologi. Nietzsche è colui che sancisce la fine della filologia classica, la fine del filologo come maestro di coloro che sanno, come punto primo letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca. Se tu hai 8 in queste materie sei un bravo studente. Se no sei un ignorante. È Nietzsche che butta per aria tutta questa faccenda. E lo fa, abbiamo lavorato su Nietzsche, me tante volte. Lo fa con due mosse straordinarie. La prima è la musica. Tutto salta perché in realtà il sapere è il sapere della musica, non della parola filologica, ma del ritmo, della poesia ritmica. E come dire, l'altra dinamite è la storia, Umano troppo umano. Rileggetevi Umano troppo umano, è un libro incredibile. È un libro che dice di noi oggi, che dice sono finite le comunità, le civiltà della bellezza, le civiltà dove per fare l'arco lo si istoriava con le figure di Diana. Adesso fai l'arco perché arrivi in fretta la freccia. Che sia funzionale, non che sia bello. Comincia la civiltà del funzionale. E lì c'è il coraggio di Nietzsche che fece arrabbiare ovviamente Wagner e tutti, Ritschl, non parliamone. Coraggio di Nietzsche di dire: ma chi l'ha detto che questo non vada bene? Dobbiamo cominciare a capire che la civiltà della bellezza è finita. La civiltà dell'armonia, se era dell'armonia poi, no? Con i suoi drammi, ma a suo modo, certo, che privilegiava il sacro e quindi la tomba in un certo modo, la memoria in un certo modo, il ricordo in un certo modo, è tutto saltato. Si annuncia un'umanità nuova, umano troppo umano, capite? Non siamo neanche nel Novecento, siamo alla fine dell'Ottocento. E dicevo, sì, certo, da un lato noi siamo i figli e i prodotti di Lorenzo Valla, della scoperta degli antichi, di Petrarca, eccetera, eccetera. Ma le due culture che adesso però svaniscono nella loro posizione, perché non ci sono più le due culture nella STEM, ce n'è una sola ed è uno dei nostri problemi. L'altra via, il meccanicismo, la macchina. La macchina nel senso del meccanicismo, nel senso dello strumento meccanico. Un cammino grandioso. Adesso di quel cammino, siccome me ne sono occupato già altre volte, ti leggo un paio di pagine che ne riassume, diciamo così, le tappe fondamentali. È un riassuntino che io vi faccio che riassume molta fatica. Sì. Di cogliere i punti essenziali, come abbiamo fatto quando abbiamo parlato della costruzione del computer, della costruzione dell'informatica, cercando di andare alle figure chiave. Ecco qui in queste due pagine che vi leggo, il tentativo, se è riuscito, è però eloquente e quantomeno ci aiuta moltissimo. Allora, comincio a leggervelo, cerco di andare adagio perché sono rimproverato di leggere sempre troppo in fretta. Allora, il mondo antico aveva le sue macchine e i suoi meccanici, ma non aveva ancora ingegneri nel senso moderno della parola. Questa figura professionale ha le sue radici nel tardo Medioevo, in connessione con lo sviluppo delle comunità cittadine, dove non esistono, appunto, come abbiamo detto, schiavi e servi della gleba, cioè dove lavoro e libertà cominciano a marciare insieme. Lavoro e libertà. Voi capite? Queste cose sono terribili, no? Sono terribili perché molti come noi, immagino, certamente io, siamo lì a difendere lavoro e libertà. Ma come? Non c'è più lavoro, non c'è più dignità del lavoro, non c'è più... e non c'è più libertà. Le nostre libertà sono sempre più, come dire, messe in questione da tipi di governi che appunto impongono una volontà di potenza non regolata dalle leggi. No? Non sentiamo altro che parlare di questo dalla televisione, dalla mattina alla sera. Siamo tutti certamente ossessionati dal lavoro e dalla libertà. Ma qui stiamo dicendo però che è roba d'altro tempo. Il che non significa che non sia ancora importante. Ma come? Come lo prendi? Da dove lo prendi? Questo che ora io vi leggo è un tentativo di fare un passo indietro per capire da dove è nato. Perché capire da dove è nato ci aiuta a capire noi stessi, in generale, quando si riesce. Ecco, le innovazioni tecniche del Medioevo sono per lo più anonime. Nonostante l'importanza dei benefici che se ne ricavano, non sappiamo niente, ma non sappiamo niente neanche degli artisti delle cattedrali, no? Chi le ha fatte queste grandi cattedrali? Talvolta c'è un nome, ma non più di un nome. Così, per esempio, l'introduzione della staffa, della bardatura del cavallo, della biella manovella, dell'alantrino sterzante, sono tutte invenzioni del Medioevo che qualche genio di meccanico, di ingegnere del tempo, aveva messo in opera. Ed è un benefattore dell'umanità, perché come dire, le conclusioni, gli esiti di queste innovazioni sono stati la ricchezza, la battaglia contro la fame, contro la miseria, contro lo scorbuto, contro le malattie, l'incremento della popolazione cittadina, l'incremento dei commerci, l'incremento degli abiti, della bellezza della vita, della gioia di vivere. Qui ricordavo anche la polvere da sparo. La rotazione delle culture, ecco, questa cosa della rotazione delle culture sembra incredibile, ma per molto tempo non la si sapeva. Poi chissà chi, che Pippo chi, no? È venuto fuori e ha detto: no, bisogna alternare le culture perché sennò la terra si stanca. Non l'aveva visto mai prima nessuno. E questo ha cambiato le sorti dell'Europa, i destini di intere popolazioni. A partire dal XIV secolo. La consapevolezza del peso rivoluzionario delle conoscenze tecniche per le arti della pace e della guerra, tutte e due, si diffonde rapidamente in connessione con tre componenti: i bisogni cittadini amministrati dalle magistrature comunali, i progetti di potenza e di splendore dei grandi signori, come il Montefeltro, come i Malatesta Rimini, e infine la tradizione umanistica dei grandi trattati tecnici antichi. Ecco che qui. Vedete, le due fonti si incontrano e ne fanno una sola. Ho bisogno della filologia per capire i trattati antichi, ho bisogno dei trattati antichi per costruire delle nuove macchine. E questa è una cosa straordinaria che non ci insegnano a scuola, per lo più, c'è cioè un cenno, ma che da sola sarebbe meritevole di anni di lavoro. Ecco. Qui filologia e tecnica si toccano in un punto per poi separarsi via via sempre più nettamente. Il punto estremo della divaricazione è quella che viviamo oggi. Quasi 70 anni fa, Auerbach, il grande filologo romanzo, Erich Auerbach, denunciava il declino irreversibile dei saperi storico-umanistici. 70 anni fa, l'aveva già visto. L'organizzazione degli studi dal liceo classico. Che prima era il meglio del meglio, il non plus ultra, è sempre meno richiesto, sempre meno ammirato, sempre meno acquisito. Dice Auerbach: se vogliamo, lo studio della realtà con metodi scientifici è il nostro modo di vita. È così che noi viviamo. E questo dice il nostro mito, il mito che sarà la scienza a risolvere i problemi, visto che non ne possediamo un altro che abbia validità generale come la scienza. Quello che ricordavo prima, si va presto a criticare la globalità, a dire, beh, ma la globalità ha fallito, l'idea globale, no, ha fallito un accidente, la razionalità delle scienze è una globalità assolutamente vincente. Come Auerbach si era reso conto del nostro mito. Naturalmente è un mito, perché come diceva Nietzsche molto bene, il problema della scienza non si risolve con la scienza. Quindi il problema della specializzazione non è di respingere la specializzazione, ma di accoglierla e nello stesso tempo però di farla rientrare in un quadro che non è quello della mentalità dello specializzato. Non è all'ingegnere STEM che vai a chiedere che cos'è l'ingegneria STEM, perché lui ti dice è quello che faccio. E ha tutte le sue ragioni di dire che è quello che fa. Ma come direbbe Nietzsche, perché non sa quello che fa. Perché appunto è un allegro ingegnere, ignaro di tutti i problemi che lo accompagnano. Diciamo così, allora. Diceva Auerbach, se vogliamo il nostro mito è la scienza, perché non ne possediamo un altro che abbia validità generale, si impongono così modelli di formazione che escludono la filologia, le lettere, la storia, sempre più considerate saperi specialistici, e in effetti si salvano come saperi specialistici, e vanno salvati come saperi specialistici, per carità, e non orizzonte, sostanza e sfondo di riferimento della cultura generale. Allora, tecnica e potenza della civile e militare, finiscono per dominare l'immaginario politico quando la cultura esce dai monasteri, esce dalle università, si aggiunge una terza via incarnata dal mecenatismo dei signori, dei sovrani e poi da quello degli stessi papi e cardinali della Chiesa. È in questi climi, diciamo così, in questi contesti che si impone la figura dell'ingegnere militare. È così che militare. È da questo sfondo che lo vediamo prendere partito e sempre più potere, diciamo così. Per certi versi è come metamorfosi e sviluppo delle attività artigianali e artistiche, come anche dell'organizzazione del lavoro da parte dei maestri delle arti, che avevano edificato, come ricordavo prima, le grandi cattedrali europee, no? Ecco, il peso della trasmissione del sapere progressivamente, ecco questo è il punto fondamentale, si sposta dal testo alle figure, dal testo alle figure, al video. Una evoluzione che ha la sua nascita nel Texaurus Regis Franciae, scritto proprio così, Franciae, del 1335. Ecco, adesso è interessante vedere questi passi. 1335, Guido da Vigevano, con lo solito gli italiani. Cominciano sempre loro i disastri e le grandi avventure. Questo Guido da Vigevano scrive questo testo in un italiano strano, il Texaurus o in un latino strano, Regis Franciae, trattato che per la prima volta associa in modo sistematico la riproduzione accurata della figura delle macchine, la loro descrizione verbale, la loro spiegazione. Marginalizzazione della parola e del testo. Quando la posta in gioco è l'efficienza e gli effetti di verità di questa efficienza. Comincia un cammino infinito, capite? Cammino che da allora non ha smesso di ampliarsi e di imporsi, trasformando la scrittura della scienza, della logica e per certi versi della stessa filosofia, se si pensa all'idea di Peirce del Foglio Mondo, una trasformazione che ha completamente rovesciato il mondo degli antichi, il mondo dei moderni, il mondo attuale. A Guido da Vigevano si rifà manifestamente Konrad Kilder, questo è un tedesco, nel Belli Fortis, trattato composto all'inizio del XV secolo e dedicato ai carri da guerra. Eh già, l'intelligenza artificiale è anche quella che in questo momento sta bombardando l'Iran, con quelle macchine incredibili che fanno 100.000 cose senza nessuno a bordo. Io non le so neanche immaginare. E beh, comincia qui questa faccenda, Belli Fortis, inizio del XV secolo, macchine d'assedio, alle armi da fuoco, alla pirotecnia militare civile, alle macchine idrauliche. alle macchine elevatrici, l'ascensore, ad attrezzi vari da lavoro e così via. Ormai i disegni la fanno da padroni, mentre il testo ha solo valore didascalico, cioè spiega le figure. Nasce un nuovo testo, quel testo di cui accusiamo i nostri ragazzini che ormai sanno solo quello. Un articolo di giornale non capisce cosa ha letto. Perché lui viene fuori da qui, no? Perché lui interpreta quelle figure lì. E dove il testo che c'è è il testo di Trump, due parole, tre parole, che però fanno
Instagram.
effetto.
Instagram funziona così, mi pare.
Instagram, sì, certo, Instagram. L'esibizione di spaventose macchine incendiarie e di altre ingegnosità distruttive valsero a Kissinger l'appellativo di emissario del diavolo. Ma i suoi dispositivi incendiari suggerivano anche applicazioni pacifiche, la cucina nelle case, il riscaldamento nelle stanze da bagno, e già i grandi signori del Medioevo crepavano di freddo nei loro enormi castelli, no? C'era, sì, c'era il camino, ma voi sapete benissimo che il camino, stai dove c'è il camino, allora te la cavi, ma se ti allontani 4 passi muori di freddo. Ecco, figura emblematica della ingegneria rinascimentale è quella di Mariano di Jacopo, detto il Taccola. Il Taccola è un genio, è grandissimo. 1381-1458 circa. La sua formazione, badate, e la sua attività si svolgono a cavallo tra la tradizione umanistica e l'interesse per le macchine degli antichi e dei moderni. Questo è un Newman di allora, come il nostro John Newman, che sapeva un sacco di lingue, che sapeva la Divina Commedia e che però costruiva il computer. Questo Archimede moderno, come lui si definisce, contribuisce potentemente a delineare l'immagine del moderno ingegnere. Da operatore indotto e letterariamente muto, in autore di trattati in cui l'immagine è concepita come il veicolo principale per la comunicazione della informazione, così scrive uno studioso di queste cose che si chiama Andrea Bernardoni. Nel De Ingenieris e nel De Machinis, il Taccola dà ampio spazio alla ingegneria civile, occupandosi in particolare di problemi idrogeologici fondamentali per la città di Siena, perché a Siena non c'è l'acqua e quindi è una città disperata. E lui riesce a creare uno sfondamento del terreno sotto Siena sino a trovare l'acqua e a salvare tutti i senesi. Taccola è ciò per cui esiste ancora Siena, e noi andiamo a Siena a vedere il famoso campo dei miracoli di Siena, no? Quello bellissimo, che ricorda altre, Pisa, eccetera. A Siena, in cui era nato, il Taccola era di Siena, in quanto l'abitato sorgeva su una collina priva di sorgenti, sifoni, canali, ponti, sistemi per il sollevamento dell'acqua, dispositivi per le immersioni, attrezzature per il recupero di relitti e così via, hanno salvato Siena. E tutto questo di solito al liceo non ce l'hanno detto, non abbiamo saputo. Però noi non ci saremmo senza questa rivoluzione. Il passo successivo nella storia della tecnologia moderna è rappresentato da Francesco Di Giorgio Martini, altro grande, 1439-1501, pittore, scultore, ingegnere militare, meccanico e architetto, legato anche lui a Siena e alla Urbino di Federico da Montefeltro, dove completa il celebre palazzo ducale e progetta e realizza numerose rocche militari, le rocche militari di Martini. Tornato a Siena, Martini abbandona per sempre la sua attività ancora legata alle botteghe artigianali per riqualificarsi professionalmente. Cioè Martini si rende conto: io sono un uomo nuovo, sono un professionista nuovo, sono una figura culturale nuova. Quindi le arti e i mestieri sono piccola e povera cosa, comincia a camminare l'impresa, quella che arriva a Jensen e i suoi videogiochi. Assistiamo, il maestro d'arte si trasforma in scienziato, già, e avvia la produzione tecnica verso un approccio geometrico, verso un approccio matematico. Anche Leonardo lo farà. Assistiamo alla nascita di un sapere che si pone in netta antitesi nei confronti del sapere logico, sillogistico, della cultura e della filosofia universitaria. Il culmine di questo cammino, sappiamo tutti qual è nell'età rinascimentale, è ovviamente Leonardo, che tra l'altro studiò e annotò il trattato di architettura di Martini. Ecco, io direi, ci fermiamo qui, nel cartiglio 30, che avrete quindi, questo che vi ho letto, l'ho riassunto qui, nelle figure di Guido da Vigevano, Chieser, Jacopo detto il Taccola, Francesco Giorgio Martini, Leonardo, ne trovate una sintesi. Io direi, facciamo una pausa e poi, però fermiamoci qua, perché quello che faremo la volta prossima è di buttarci dentro Leonardo. Ma adesso è troppo tardi. E le prime cose che devo dire su Leonardo sono decisive e quindi non le voglio sprecare qui. Allora, fermiamoci un quarto d'ora e poi dopo facciamo, se volete, un dialogo, uno scambio di idee, sperando di essere stato chiaro, non lo so, speriamo.